Ciao a tutte, ciao a tutti e bentornati su Mustacchi, il podcast che non è più capace a fare delle intro divertenti. Io sono Massimiliano e questa sera con me ci sono, credo, Fabio.
Ciao.
Carmelo, sì.
Buonasera.
Ok, perfetto. Stefano forse ci raggiunge più tardi, ma vedremo un po' come.
Questo non credo.
Anch'io. Magari poi facciamo anche veloce questa sera, così vai a idratarti o a stare un po' meglio.
Ragazzi, scusate, cioè io non sono responsabile di quello che dirò durante questa puntata perché sono molto alticcio, diciamo.
Quindi possiamo dire le opinioni espresse da Fabio in questa puntata non corrispondono alle opinioni di Fabio.
Ma infatti parlerò bene di Hi-Fi Rush, parlerò
bene. È vero. Sì,
proprio ubriaco.
Dovremmo farla una puntata dove
eccola.
Dove beve... no, tutti quanti col birrino in mano e via. E via, peraltro mi stanno venendo anche delle idee simpatiche da fare, ma ne dovrò parlare in privata sede con Carmelo. Cosa sta succedendo? È partito un audio da dove?
Scusate.
Va bene. Allora, possiamo fare un commentino sulla notizia della settimana, così ce lo togliamo dalle palle finalmente, che non ce la facciamo tutti quanti più.
Dai.
Dunque, dopo 21 mesi e un'infinità di notizie totalmente inutili, Microsoft ce l'ha fatta. Si è comprata.
Sì, dilla bene, dopo che Fabio ha comprato l'Xbox.
Dopo che Fabio ha comprato l'Xbox serie XYZ,
finalmente
Microsoft si è comprata Activision Blizzard King.
Oh.
Così chiuderà Activision e Blizzard si terrà King che fa i fantastiliardi. Perfetto.
Non è che perdiamo granché.
Ma come, Call of Duty? Probabilmente l'unica cosa buona che sta tirando fuori ultimamente Activision. No, non è vero, ho fatto anche i remake, reboot di Crash.
Guarda, c'è un'unica un unico brand che mi interessa ad Activision, che è Sekiro.
Ah, giusto. Che quindi adesso Sekiro è di Microsoft?
Teoricamente sì.
Tecnicamente, però vedremo. Non lo so, allora, io mi ha fatto sorridere perché quando è spuntata la notizia, cos'era? Venerdì scorso? Una roba del genere?
No. Mi sa che è stato...
Mi sembrava venerdì.
Ah, sì, hai ragione.
Sì, perché ricordo dov'ero e cosa stavo facendo per quello che... ho mandato quel messaggio vocale sul gruppo di Telegram, e se non siete dentro il gruppo di Telegram, di là, nel video, c'è il QR, lo scansionate e siete dentro il gruppo, se no in descrizione. Ho mandato il vocale, ah, figata, ci togliamo dalle palle tutte ste notizie, ste news inutili. 3 secondi dopo apro il feed su Telegram di EveryEye. Microsoft vuole comprare Square Enix. Ma porca puttana! Ma dai! Come si fa così? Non è possibile.
Lo so, d'altronde... Allora, la mancanza totale di news, dico, cioè, l'unica cosa che fa rumore è questa.
Fai altro, non lo so, è sempre la questione news, la questione siti, portali che devono fare i click e mettono tutte ste cacate inutili, è veramente tanto tanto complicata. Capisco perché lo fanno, però è brutto così, è proprio brutto, perché non c'è un attimo di riflessione del tutto. A prescindere da tutto quanto, l'altra grossa notizia, perché comunque è grossa, è stato che Bobby Kotick se ne va il 1° gennaio.
Beh, questo ne avevamo parlato pure noi, che probabilmente sarebbe...
Certo,
velocità della luce.
E anche sì, tanto si piglia tipo 600 milioni di dollari per, come buona uscita, quindi a posto così. Però comunque 33 anni a capo di un'azienda, ci sarà un cambiamento grosso.
Sì. No, vabbè, comunque la buona notizia di questa acquisizione è che nel mercato ci sarà comunque uno sconvolgimento, ed è sempre positivo, secondo me. Quindi bene o male, per quanto ecco si possa tenere per una o l'altra azienda, perché poi sappiamo che Consolure è ben lontana da essere terminata, e comunque è una spinta al sistema forte, e che non è detto che magari porti anche dei cambiamenti in casa Sony, o comunque Microsoft, o ai servizi, migliorerà i servizi, non lo sappiamo. È sempre un bene, secondo me, quando il mercato non è immobile.
Certo. Carbe, dici la tua.
Io mi sono già espresso in chat oggi.
Ma dillo in puntata.
Però, sapete, cioè, alla fine lato utente, per adesso tutti i vantaggi.
Uh-huh.
Lato, come facciamo sempre il meme, sostenibilità è un grosso punto interrogativo, perché non Microsoft, il problema non è mai Microsoft, perché Microsoft ha soldi infiniti, e chi lavorerà sotto Microsoft o collaborerà con Microsoft per andare su quei servizi, che non si sa quanto gli converrà effettivamente. Uh-huh. Rispetto alla vendita classica, dove tu se vendi incassi, se non vendi non incassi, molto banalmente.
Certo.
E come dicevo, la cosa che un po' mi resta perplessa è la come sto vedendo che reagisce la gente al Game Pass.
Mm.
Che non è per forza un commento negativo, però quando continuo a leggere gratis su Game Pass inizio un po' a alzare le sopracciglia, perché dico non è gratis, cioè il discorso è proprio quello, che non so, free to play, e invece a volte sembra che vengano percepiti come free to play.
Vengono,
secondo me sta roba qua è un po' distorce un po' tutto quello che ci siamo detti per anni sui videogiochi, sul valore, è arte, non è arte, tutta quella roba lì.
Beh, sai cos'è? Non è che è gratis, è come se tu ce l'avessi già.
È incluso.
Ma ti influenza nel come reagisci. Allora, cioè, l'esempio che ho fatto oggi su Telegram era che ho visto un sacco di persone che sui forum erano super critici, cioè io compro un gioco, non mi piace, mi incazzo. Uh-huh. Ma lasciamo sta che comunque se ti incazzi veramente per sta roba, voglio dire,
hai problemi diversi.
Voglio vedere che problemi hai nella vita, perché se questa è la roba per cui incazzarsi. Però comunque, anche solo criticare o meno, sto notando che alcune di quelle persone sui forum effettivamente criticavano parecchio, ora si sono ammorbiditi, perché alla fine dice che me ne fotte, tanto non l'ho pagato, ho assaggiato sto menù, assaggio questo, mi fanno cagare e continuo a assaggiare. Cioè, veramente è diventato il buffet dove tu
però ha senso, Carme, però paradossalmente avresti dovuto incazzarti più prima, che prima comunque il gioco lo pagavi quando andava male 30 euro, quando andava malissimo 70.
Ma per quello sto dicendo, cioè adesso è come se alla fine tu dici ok, va bene, pure se fa cagare va bene lo stesso,
passa ad altro, cioè secondo me adesso rischi di non prenderci tempo,
cioè va bene comunque, non so dire, però a livello di discutere di videogiochi, cioè che alla fine noi stiamo qua pure a parlare, cercate di fa pure delle critiche sui giochi, arrivi quasi a di che cazzo gli dice a fa ste cose, tanto comunque chi sta a casa passa un'altra roba, non se ne frega di com'è il gioco effettivamente,
però quella va un tempo.
Ma pure prima tu lo pesavi.
Ma c'avevi i soldi. Come Netflix adesso.
Prima bravo.
Devo andare al cinema e pagare 10 euro del biglietto. Adesso invece devo spendere 2 ore della mia vita quando potenzialmente io a casa ho intrattenimento infinito. Quindi io devo decidere come spendere quelle 2 ore. Perché vabbè, mi ha detto che magari questa settimana
hanno tolto una variabile. Hanno tolto una variabile della forma. Perché comunque pure prima più il tempo lo valutavi. No, comunque pure se pagavi.
Era secondario però,
Allora,
però, voglio dire, spesso aspetta, cacciavi 70 euro, ci volevi sta un po' di tempo sopra, non è che 5 minuti lo buttavi. Comunque avevi cacciato 70 euro, un minimo ti influenzava quella cosa, mo' quella variabile viene tolta.
Beh, però non lo vedo necessariamente come una cosa orribile.
Io parlo lato...
lato utente.
No, non voglio dire critica, perché poi è una cosa... Però discorsi sui videogiochi inizi a vedere che alla fine c'è pure meno volontà di farli, perché non serve, cioè arrivi quasi a dire vabbè, sì, ok, è bello, è brutto, andiamo avanti. Mentre prima, mi ricordo, topic di 1000 pagine, si discuteva su ogni cazzo, che andava a sviscerare ogni minimo dettaglio. Oh, non lo so, col fatto che tu forse non lo, cioè, non lo paghi più il prezzo pieno, sembra quasi, dici, vabbè, ti piace, sì, no, forse, basta, andiamo avanti.
E, c'è anche scusa, vai, vai. L'ultima, c'è anche molta meno gente che bazzica i forum, quindi la discussione di base è comunque meno corposa. Quindi,
sì, poi prima eravamo pure più fissati, c'era meno roba da giocare, ti focalizzavi di più sul gioco, certo, per più tempo. Mo c'hai 100.000 giochi all'anno e quindi salti da una all'altra.
Guarda, su questa cosa vi faccio una domanda: quante volte vi è capitato di iniziare una serie, un film, un qualcosa su vari servizi di streaming, Netflix, Prime, Disney+, quello che volete, e abbandonarlo dopo 3 puntate, una stagione, 20 minuti o cose del genere? Perché il concetto è lo stesso. È proprio lo stesso. La grande, diciamo, questione, quello che dicevi prima tu, Carme, è che scrivono, o comunque in giro si legge, è gratis col Game Pass. È un errore, è semantica, perché è semantica, non ci diciamo...
Sì, lo fanno secondo me per far percepire, certo, la cosa in quel modo.
Lì. Però la cosa che dovrebbero scrivere è incluso nel Game Pass, tanti lo scrivono,
è una bella differenza, cioè sembra piccola, ma
è una bella differenza, chiaro, assolutamente, incluso nel Game Pass, ma esattamente come... Non dovrebbero scrivere né uno né l'altro, dovrebbero fare come Netflix, su Game Pass, punto. Tanto quando tu vedi i film pubblicati di Netflix, prodotti da Netflix, eccetera, eccetera, non leggi incluso con l'abbonamento, non leggi è gratis su Netflix, ma dicono è su Netflix, fine. Vuoi vederlo? Paghi. Non vuoi? No, non paghi, fine. Lì torniamo sempre alla questione giornalismo, come bisogna scrivere, bisognerebbe pesare le parole perché comunque il tuo cazzo di lavoro, è una questione molto 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 più complessa. Adesso vedremo quali titoli arriveranno di Activision su Game Pass, quali di Blizzard soprattutto, e se arriverà anche qualcosa di King, perché a questo punto Non mi stupirebbe, anche se quelli sono free to play, sarebbe un po' sciocco.
Io penso arriverà tutto, sai?
Secondo me no. Tipo i Call of Duty col piffero che ti mettono l'ultimo, ti metteranno fino a quelli dell'anno prima, se proprio. Ho questo sentore.
No, questo sicuramente, quello di quest'anno no, però dal prossimo non...
No, nel senso che Call of Duty 2025...
Sì, ho capito quello che dici, però secondo me dal prossimo non sarei così...
Boh, vedremo, adesso tanto hanno già detto che stanno già lavorando per portare alcuni titoli su Game Pass a partire dall'anno prossimo, quindi piano piano faranno tutto. Pensa se arriva World of Warcraft.
Beh, Diablo 4 ci finisce sicuro e secondo me sarà parte del piano di rilancio del gioco, visto che non è andato così bene. E secondo me lo rilanceranno tramite quello e potrebbero pure riportarlo a galla.
Diablo 4 secondo me c'ha un annetto di sofferenza davanti, poi potrebbe essere che si ripiglia un po', ma un annetto di come Diablo 3, un annetto, due annetti di sofferenza ce li ha davanti a naso.
Quello che devono, cioè quello che secondo me non hanno calcolato bene come tempistica, è che arriva Path of Exile 2.
Ah, certo.
Che gli sta fottendo veramente una fetta di...
Perché quello è gratis di base, loro, giusto?
Oddio, il 2 non lo so se faranno con la stessa cosa. Il primo sì, il primo è free to play.
E quindi tu dici, se già la base è gratuita, magari il pubblico è portato a spendere qualcosa di più proprio perché non ha già speso.
Lì dentro c'è il solito negozio con le skin, le robette che ti metti. E però cioè, contro ogni previsione sono riusciti comunque a tagliarsi una fetta che era loro. Cioè loro avevano il dominio in quel settore là. Per un po' Torchlight 2, un po' loro, la Corea che sta iniziando pure a tirare fuori Lost Ark, devono stare attenti, perché non so più i re, the king of the hill, come si dice. Rischiano non di fallire, perché raga ha venduto 10 milioni mi sembra, i soldi li hanno fatti comunque, però la percezione è cambiata, cioè non so più, lo dissi pure io, cioè come se si fossero scordati da dove, cioè perché sono diventati quello che sono diventati.
Vabbè, tanto metà della gente originale se n'è andata, quindi per forza
sì, sono pure andati, però il know-how cioè si spera tu lo tramandi a chi resta.
Ciao Andre. Dark Planet ci dice che potrebbe essere anche per la regola del 3, no? Quindi se superi la trilogia tutto diventa un po' annacquato. È vero e non è vero.
Final Fantasy è arrivato al 16.
Tanto per dirne, però com'è il 16? No, vabbè, scherzi a parte.
Il 16 è una merda,
ma questo, vabbè, è bellissimo. Lo so. No, in realtà dipende tutto da... Cioè, allora, sul videogioco in particolare è una roba che non si può fare. Sulla questione narrativa tutto dipende dagli scrittori. Perché per un... prendo roba che mi sta tanto a cuore, per un... Rise of Skywalker che è venuto una merda, abbiamo avuto un Rogue One che però è bellissimo, prendendo solo i film di Guerre Stellari, eccetera eccetera eccetera,
Metal Gear 5
a voglia, no ma infatti è una roba che può sembrare non sta parlando di videogiochi, no vabbè, ma... però anche lì
pure nei libri ci sono serie che non è che sono crollate di qualità. Cioè, no. Discord di Pratchett, secondo me, non è crollato minimamente di qualità. Poi, normale, fai 20 libri.
Beh, dipende sempre come fai.
Esatto.
Non è che fai 1000 capolavori di seguito.
Cioè, non è una regola scritta questa dei tre.
No, infatti.
Ti mancheranno le idee, ti mancherà la voglia, l'energia, quello è fisiologico. Però c'è Diablo e... problema, avete visto pure il video dell'ultima patch, cioè sembra veramente che non sanno che devono fare, ma proviamo sta cosa, vediamo come reagisce.
L'ultima patch è venuto mal di testa a guardare il trailer con tutti quei calcoli lì,
non l'ho manco visto
all'internet, vediamo come reagisce e poi facciamo una patch correttiva della patch, cioè auguri.
Io ancora devo iniziarlo, penso dicembre.
A sto punto aspetta al 300 patch e te lo c'ho.
Se dicembre alza la cornetta che il buon Max ti aspetta. Tanto anch'io sono proprio all'inizio, avrò fatto due quest, quindi sti cazzi. Non è un problema.
Se prendevate l'1.0 di Diablo 3 e l'ultima patch
è un altro gioco, certo.
Ma veramente hanno cambiato quasi tutto, quindi... probabile pure qua andrà a finire così.
Ok, boh, vedremo un po' come andrà tutta la questione Activision, ma tanto i risultati di quella roba lì li vedremo tra anni, mesi se non anni, quindi sti cazzi. Meno male che almeno ce la siamo tolta un attimo.
Pure questo sarà interessante da vedere, perché Blizzard è una casa che fa un gioco ogni 10 anni ormai, perché ha fatto Overwatch 2, Diablo 4, che il 3 era... Quanti anni sono passati dal 3 al 4? Almeno 7-8 anni. 10 anni. E Overwatch, vabbè, sono vicini, ma perché è un caso, perché è in gas, perché altrimenti, diciamo, tra un gioco e l'altro, loro fanno passare tantissimo tempo. Quindi secondo me anche quello cambierà tanto sotto Microsoft. Non si possono più permettere di aspettare 10 anni, 8 anni, 5 anni da un gioco e l'altro.
Quindi faranno ancora peggio.
Stavo guardando che in realtà sai che sono usciti
l'hanno fatto,
più giochi,
il MOBA lì, come si chiama?
Heroes of the Storm, le tre campagne di Starcraft. Tre campagne di Starcraft sono uscite nell'arco di 5 anni.
C'hanno vari team che lavorano sulle loro IP.
Vabbè, lasciate perdere le espansioni di quello che già esiste.
Tu prendi i singoli, sì. Se tu prendi singolarmente ogni IP, tra un capitolo e l'altro, comunque ci mette un sacco di tempo.
L'espansione non ne contiamo, perché sennò chiaramente...
Però loro riempivano quei buchi lavorando sulle altre IP. E se va a vedere, più o meno ogni 2 anni hanno tirato fuori qualcosa di altre IP. Però comunque hanno sempre lavorato prendendosi tutto il tempo che richiedeva.
Cioè, non so se sarà uguale.
Pressioni, mo secondo me è peggio, perché cioè, prendendosi tutto il tempo e tirano fuori quel Diablo 3 quando uscì nella 1.0.
Mm-hmm. No, però, sarebbe figo che tirassero fuori anche delle IP nuove, perché loro veramente so altro che Nintendo. Cioè, loro campano su 4 IP da sempre. Quindi sarebbe...
Ho perso le speranze ormai su questo.
Loro che, magari... loro che cazzo c'hanno? StarCraft, Warcraft Diablo e Overwatch, fine.
Hearthstone e Warcraft.
E Warcraft.
Sì. Quelle quattro là stanno lavorando a un nuovo fantasy.
È Overwatch.
Stanno lavorando a un nuovo fantasy, non mi ricordo come si chiama il progetto.
Ah sì, sì, mi ricordo che c'era l'immagine, ma
un fantasy open world, non ho idea però di a che punto sono, se è ancora embrionale o meno.
Sì, sicuro. Non lo so, la cosa che posso vedere da allora, se Microsoft si sveglia nel controllo dei suoi team, potrebbe uscire roba figa. Speriamo che non faccia più, diciamo, andate allo stato brado, figli miei, come con Arcane e come cacchio si chiama, Redfall, Red coso.
Secondo me già il fatto che, non so adesso se l'hanno già detto, comunque io ho per scontato che Battle.net chiuderà.
Lo spero.
Là sarà un altro box, no? Delirio, madonna.
E già il fatto di non dover gestire Battle.net ti aiuta tanto da quel punto di vista, creativamente sei molto più libero. Quindi magari da quel punto di vista si danno una mossa.
Beh, ricordiamoci che oggi è arrivato Diablo su PC, su Steam, scusa.
Sì.
Che lo devi ripagare, se lo vuoi.
A proposito, fa vedere come l'hanno massacrato.
No, guarda, già Overwatch 2 è massacrato da quando è uscito, figurati adesso.
Diablo 4.
Va bene.
Vediamo, ragazzi, comunque è una cosa epocale, eh. Sono quelle cose che succedono veramente una volta ogni mai. Penso.
Sai che
ancora non lo sblocco.
L'ultima cosa, non di questa magnitudo, chiaramente perché è veramente gigantesca questa, ma a livello di impressione che ha fatto sul mio cervello, l'ultima cosa che mi ricordo è sempre, c'entrava sempre Microsoft, ma è stato quando ha comprato Rare da Nintendo. A livello di cosa grossa, all'epoca era chiaramente molto più piccole, sono passati 20, certo. 20 anni più o meno, perché era epoca GameCube, sì, da quelle parti lì Rare aveva finito di fare Star Fox Adventures e se la sua puppata, e all'epoca era tanto grossa come roba.
Ci hanno fatto un cazzo, però okay.
Ma come? E tutti i giochi Kinect? Appunto. D'accordo, dai, allora passiamo un attimino all'argomento della settimana, ovvero, aspetta, che Ale ci chiede ancora, secondo voi Halo e Gears le lasciano a 343 e The Coalition?
Allora, io spero di no.
Mezzo e mezzo, 343 ha bisogno di una ristrutturazione totale delle teste pensanti. Totale, e questo l'ho sempre detto, perché per quanto mi dispiace, da Halo 4 a oggi non hanno tirato fuori un gioco che sia buono sotto tutti i punti di vista. The Coalition in realtà non ha fatto male con Gears, sono tenuti molto sul classico, hanno innovato poco, hanno cambiato poco, però i giochi non sono brutti da giocare, anzi sono divertenti, sono Gears, il casino è quello, è che giochi...
Non credo però che ci abbiano avuto successo... presso commerciale, diciamo così, cioè non sono stati i giochi che hanno cambiato, diciamo che Gears valeva Uncharted all'inizio, però Uncharted poi come killer application è stata molto più incisiva. Gears 6 non credo che abbia spostato niente.
Uncharted secondo me ci potevi fare anche tanto di più, l'esplorazione, la storia in quella maniera lì. Gears è nato il siamo grossi, facciamo il culo a tutti, bra 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 bra, ed è morto come esattamente quella maniera lì. E i tentativi di far scendere la lacrimetta, se vai a vedere, sono tutti brutti. Esatto, quindi la scena di Dom da moglie, bella, per la carità, no aspetta. No, non era fatta male, ma mi fai giocare tutto il gioco nei panni di Marcus, che cazzo c'entra farmi vedere tutto quello nei panni di Dom? Cioè, proprio a livello narrativo c'entrava poco. Poi sì, sono robe che a distanza di 15 anni ci ricordiamo ancora, perché come l'ho detto abbiamo pensato tutti la stessa scena. Però boh, non lo so, The Coalition dovrebbe prendere un pochino più di coraggio e 343 dovrebbe studiare, smetterla di fare, di prendere gente che odia Halo per fare Halo, che ricordo che era venuta fuori questa cosa qua. Magari si faranno aiutare da quelli di Call of Duty per la campagna, chi lo sa. Dunque, invece, dicevamo, per l'argomento di questa settimana, un po' di discussione, tutto nasce, come abbiamo scritto sul riassuntino nei social, dal fatto che è uscito il Quest 3, e andando anche un po' indietro, l'annuncio di Apple Vision Pro, insomma, sembra che finalmente ci sono innanzitutto due concorrenti seri per quanto riguarda il mercato dei visori, delle maschere da faccia, con le telecamerine. Secondo poi sono anche due cose molto diverse tra di loro, per la carità, perché uno è più professional che non consumer, anche se attira tanto e costa tantissimo, l'altro ha un costo molto più accessibile e fa grosso modo le stesse cose, ma in maniera meno figa, mettiamola così. E allora ci siamo anche un attimo domandati, effettivamente questa roba sarà una nuova piattaforma, come sembra? Arriveranno altre concorrenti oltre a questi due giganti del mondo tecnologico? Parliamone un attimino.
Beh, Apple Pro comunque è molto diversa come idea, perché
certo,
basati totalmente sulla, non so se hai detto Apple Pro o l'Oculus Pro, perché sono totalmente ubriaco, quindi non ho due cose detto, però una delle due è sulla no, sulla realtà virtuale, ma sulla
realtà aumentata.
Aumentata, scusate.
Niente, figurati.
Quindi è molto diverso come concetto. Però se posso partire io sono un entusiasta della realtà virtuale, ho comprato il primo PlayStation VR e ho comprato poi Oculus Quest 2. E nonostante continui a pensare che sia fantastica, soprattutto la prima volta che la indossi e la prima volta che ci giochi, sorgono secondo me degli impedimenti fisici importanti, specialmente in talune stagioni, tipo l'estate è impossibile giocare con il VR, proprio perché è faticoso fisicamente. E secondo me finché non diventa una tecnologia veramente ultra leggera, cioè a livello proprio degli occhiali da vista, sarà difficile che si imponga. Però è pure vero che Oculus Quest 2 ha venduto più di Xbox Series X, se non sbaglio, o Xbox One, non mi ricordo, avevo letto una statistica qualche giorno fa, quindi comunque ha venduto molto bene. E questo è anche testimoniato dal fatto che i videogiochi in esclusiva anche per Oculus Quest 2 sono stati diversi e anche interessanti. Io ho giocato anche dei titoli interessanti. Detto questo, per ora per esempio io non sento minimamente il desiderio né il bisogno di passare a Oculus Quest 3.
Ok. Carme, però tu hai questo piccolo bias che...
Io lo sapete su questo argomento qua, a parte sono ignorantissimo, ma ho proprio impossibilità di fare esperienza per capire cosa offre, perché le poche volte che ho provato stavo per vomitare il cuore, quindi mi sono leggermente scazzato e non ho più avuto modo di provare.
Ok.
Cioè, mi immagino gli usi che se ne possono fare, tra cui uno dei giochi che ho giocato questa settimana, secondo me in VR potrebbe essere una figata pazzesca, però me lo posso solo immaginare o far raccontare da terzi.
Ha l'opzione VR? Mai...
No, ma c'è quale? Una mod...
Outer Wilds.
Outer Wilds, ah, okay. C'è una mod non ufficiale che te lo fa giocare, non so quanto funziona bene, però per come funziona il gioco in prima persona, secondo me è... con quella roba lì è una figata, è che io, cioè, se lo provassi io vomiterei in tempo zero, perché il movimento che devi fare in quel gioco è sicuro mi renderebbe la cosa un incubo.
Io invece, vabbè, sono uno di quelli che ci gioca abitualmente quando ha tempo di giocarci, quando ha tempo di giocare in generale. Però almeno quando mi prendo la mia giornatina, se riesco a prendermela per provare qualcosa, almeno un'oretta o due ce la passo tra Star Wars, Squadrons, Elite Dangerous, oppure anche semplicemente la partitina Pistol Whip per sfogarsi un po', per muoversi un pochino in casa. Però lo vedo veramente il modo che mi fa venire voglia di mettermi a giocare. Vero anche che ce l'ho da meno di tre quattro mesi, per cui forse ho ancora la spinta dell'entusiasmo iniziale e cose del genere. Oggi sul gruppo Telegram di NG Plus Italia, Federico, che è stato ospite da noi quando abbiamo parlato di Starfield, mi fa: ma cazzo, ma esce Power Wash Simulator in VR il 2 di novembre, dobbiamo metterci d'accordo. Esatto, dobbiamo metterci d'accordo e giocarlo. Cazzo, sì, assolutamente sì, sarebbe una grandissima ficata, e vedremo come sarà. E di quello, ad esempio, non vedo l'ora. Tanti altri titoli che magari stiamo aspettando, magari non me ne importa granché, sì, li aspetto, ma non li prenderò subito. Quello sarò molto tentato di prenderlo subito. Mario Wonder non mi ispira così tanto, per quanto mi piacciono i Mario, per quanto mi divertano, dico sì, ok, però magari lo prendo più in là. Ma Power Wash VR, io voglio pulire con tutte le cosce nella mano. Ci ho passato tipo 40 ore sulla versione non VR, figurati. E
no, infatti, certo, bisogna dire che c'è un biglietto d'accesso che non è da poco, fisicamente proprio. Per esempio, io gioco la mattina presto, la sera tardi, perché sono gli unici momenti che ho liberi. Uh-huh. E sinceramente, la mattina presto e la sera tardi non mi va più niente di mettermi in testa il caschetto, di muovermi. Sono proprio quei momenti che mi voglio vomitare sul divano e sta spappolato lì.
Giusto.
E quindi, cioè, da quel punto di vista, è come se non fosse un'attività di videogioco, cioè non so come spiegare, è come se non fosse esattamente come videogiocare, fosse qualcosa che è uno step successivo. Mm-hmm. Quindi non sempre tu hai voglia di arrivare a quello step successivo, non so se mi sono spiegato.
Sì, e il tra virgolette l'andare in sala giochi contro accendere il computer, la console e mettersi a giocare, sono due esperienze diverse. Una è un po' più complessa nella sua semplicità, perché comunque i giochi, anche quelli più complicati, non si distaccano così tanto da quelli che siamo abituati a giocare, che però ha quel livello di immersione in più, ha quella roba in più.
Certo.
E come dici tu, è un di più, perché giocare Half-Life Alyx stando seduto, devo essere sincero, l'ho provato 10 minuti e ho detto no, vabbè, dai, proprio così stronzo non mi sento.
Sempre Pistol Whip è proprio una sezione di cardio.
Sì, sì, cioè, assolutamente.
Non solo ti deve andare di giocare, ma ti deve andare anche di faticare, perché tu finisci Pistol Whip che sei in bagno di sudore. E lì interviene anche quell'altro fattore che dicevo prima, cioè d'estate è quasi impossibile giocarlo, perché io l'ho giocato e facevo schifo, cioè dopo te devi fare una doccia. E non è nemmeno l'unico gioco, cioè al di là, già l'oggetto che tu metti in testa, adesso MetaQuest 3 ho visto che è più leggero, è più ergonomico e tutto. Uh-huh. Però MetaQuest 2, già solo mettere l'oggetto in testa ti fa sudare, perché comunque è pelle su pelle. È un peso che porti in testa, è una cosa che comunque ti titola una parte del viso, quindi sicuramente ti suda. Quindi devi essere comunque predisposto a voler giocare a una cosa in VR. Non è un paradossalmente, noi diciamo sempre che il videogiocare non ti rende passivo come vedere un film, no? Quindi ti rende parte attiva del videogioco. Uh-huh. Videogiocare in VR ti rende parte super attiva del videogioco, cioè quella minima componente passiva del videogioco in cui tu giochi col ragazzi, io il microfono ce l'ho in bocca, cioè non so che fa più di così. Ecco. più di così mi metto in culo. Sto a fare tipo Sanremo con i cantanti, quindi non so che di. E anche quella minima componente passiva del videogioco di giocare un po' in modo a cervello spento, no? Premendo i tasti del pad si elimina, perché tu in VR sei totalmente dentro al gioco, sia a livello insomma concettuale, ma soprattutto a livello fisico, perché tu gli sforzi che fa il personaggio li fai anche tu, quindi a livello di sforzo proprio un livello successivo, e non sempre ne hai voglia, devo dire la verità.
Sì, è vero, io questo
volume basso, ragazzi, io non so che fa, cioè, ce l'ho in faccia.
Riga, io vi voglio bene.
Sparalo a 1000.
Lo sparo a 1000. Mo se però urla.
Tira un bestemmione, mo su.
Bioparco.
Agura bio.
Esatto.
150% adesso di volume. Quindi...
Come si sente?
Ragazzi, fatemi sapere.
Tappò? Va meglio? Va peggio? Vabbè, questa roba poi la si diversa.
Diversamente alto.
A fa culo, Lore.
Vabbè, è il gamba che trolla, abbiamo
visto.
Almeno pensi in Bethesda sia il momento che Howard si tolga di mezzo. Sì, magari.
No, ma per me Howard può anche restare a fare altro.
Se n'è andato, avete letto? Se n'è andato
cosa? Sì, il quest design. Meno male, perché mi sarei
no, no, il... Vabbè, oltre al quest designer, lo storico Heinz che sta sì. dall'inizio. Quasi dall'inizio
25 anni, 27 anni, non mi ricordo.
Ragazzi, veramente non si sente quando parlo io. È grave sta cosa, guardate il microfono dov'è.
Oh, io il livello dell'audio ce l'ho quasi sul rosso quando parli te, che è uguale a come quando parlo io. Io ti sento.
Ma hai alzato il volume.
Ma infatti,
cioè, io più di così non posso avvicinarlo fisicamente.
No, che si inizia a sentire gli sputi nel microfono.
È un cazzo de casino. Ho perso il filo del discorso totalmente.
E Bethesda secondo me si sta ristrutturando, perché non hanno più la sicurezza che ogni cosa che tiravano fuori era il capolavoro 11-10 incriticabile. Adesso è caduta questa aura di intoccabilità e secondo me qua sono pure invecchiati, Howard Heinz, c'è cioè una certa.
No, ma certo, ma ormai se sono fatti i soldi.
Howard, se lo guardi, ormai rispetto a quando faceva il figo.
È diventato talmente tanto di plastica che potrebbe stare dentro Skyrim.
Se
Starfield, scusa.
Ma penso che gli sia andato bene Starfield,
Sì.
Non lo so, raga, avete letto qualche news sulle vendite? Hanno solo dei di giocatori.
Sì, vabbè, però aspetta, quello che dicevamo oggi... Aspetta, fammi togliere la cancellazione dell'eco.
Non lo so, su Steam a quanto...
Ormai col Game Pass, come dicevo oggi a Alessio, è quasi riduttivo contare solo il numero delle vendite, perché è chiaro che il modo di capire se un gioco è stato un successo o meno è... Io sento Fabio, anche se tolgo il volume lo sento sempre ottimo. E il gioco di capire se un gioco è stato un successo o meno prescinde dal numero delle vendite ormai. Quindi è limitante, col Game
Vero.
Pass non puoi più considerare solo quello. Il fatto dei giocatori contemporanei può essere un fattore che ti dà comunque un'idea. 10 milioni contemporanei, insomma, non so poche per niente.
No, assolutamente. Però...
Banalmente, se non sbaglio, questo è il loro Metacritic più basso, C'è pure questa cosa qui, secondo me.
Ma anche perché...
Loro la valutano.
Vediamo.
Te lo dico...
Mi pare che 83.
Dico una cosa che probabilmente vedrete come controversa, ma... non è un open world.
Veramente problemi a scrivere i nomi comunque.
È un open world a, come dire, a scompartimenti.
Sì, guarda, ne parliamo dopo.
Cioè, che open world perché... nello scompartimento.
Ne parliamo un attimo dopo.
Mi è veramente colpito da questo punto di vista, in negativo da questo punto di vista.
Ci ho detto, per quanto riguarda la realtà virtuale, io non credo che sarà il futuro in generale. Credo che sarà una piattaforma in più. Mi spaventa molto che le uniche due aziende al momento che ci credono un pochino di più, che non è detto che ci credono totalmente, sono Apple e Meta. Questo un po' mi spaventa. Meta non fa videogiochi, Apple non è interessata ai videogiochi.
Allora, intanto confermo quello che ha detto Carmelo, è il loro Metacritic più basso. Uh-huh. E per quello che dici tu, sai cos'è? Apple crea la tendenza anche quando non c'è. Quindi sarà interessante vedere che cosa farà questo Apple, come cazzo si chiama. Anche perché in effetti fa una cosa che nessuno fa. Forse ha iniziato a fare sto MetaQuest 3, no? Perché MetaQuest 2 non ha AR praticamente. Uh-huh. E invece questo già comincia ad avere delle telecamere esterne che hanno senso. E ho visto che ci sono anche delle applicazioni base di realtà aumentata. Uh-huh. Quindi magari ci si muoverà in quel senso. E devo dire che io sono contento perché, se vi ricordate, io sin dal primo giorno che ho preso MetaQuest 2 mi sono sempre lamentato, tra virgolette, che del fatto che la realtà virtuale è fighissima, sì, però te isola tantissimo.
Sì.
E la impossibilità di poter condividere un tipo di esperienza per me è un malus non da poco. Uh-huh. E io adoro condividere l'esperienza del gaming, anche se magari ai lati non ne frega un cazzo, però sta lì, magari dico guarda che figata sta cosa, per me già vale. A volte vale più dell'esperienza che vedo sullo schermo. Invece la possibilità di esperirla soltanto da solo mi toglie questo gusto. E in più mi rinchiudo in un mondo che già il videogioco già di per sé è un'esperienza solipsistica e di escapismo. E il VR è proprio l'evoluzione totale di questo tipo di discorso qua. E un po' mi spaventa, devo dire la verità. Quindi invece la realtà aumentata la trovo interessante, potrebbe andare nelle due direzioni contemporaneamente.
Ma anche a livello gaming, secondo te?
Questo non lo so.
Perché la vedo molto utile come evoluzione del cellulare, per come lo intendiamo oggi. Quindi banalmente Google Maps, c'ho l'occhialetto con la realtà aumentata nel futuro, quindi probabilmente nel 2050 nel 2040, magari nel 2050 non ci sono più, mi dà l'indicazione in tempo reale e quant'altro. Nel mondo del gaming non riesco a immaginarmi una come si dice, un'evoluzione.
Banalmente può essere quello che fa la VR adesso con i giochi non VR, che ti proietta questo schermo da 70 pollici davanti, no? Mm-hmm. Quindi tu a quel punto puoi farlo in realtà aumentata, cioè ti puoi proiettare la televisione dove non hai la televisione per giocare.
Certo.
Quindi dipende anche da come metteranno giù questa tecnologia.
Chiaro. Carme, tu cosa ne pensi di tutto ciò?
Raga, io penso che non lo vivrò mai questa esperienza qua.
Vabbè, però la realtà aumentata potresti.
Eh sì.
Già per te sarebbe già
quello
fattibile.
Sì, è che quello che ho provato della realtà aumentata, e a breve volevo anche provare Monster Hunter Now, uh-huh, proprio per vedere che cazzo hanno combinato, non mi ha mai entusiasmato abbastanza, cioè mi sento... Perché lì vivi, non è né un'immersione totale, né un distacco astratto, cioè come stai nel mezzo, uh-huh, usi, che ne so, lo smartphone, tu comunque percepisci che stai facendo quella cosa che non è minimamente reale, e l'esperienza a me non mi ha mai entusiasmato, perché effettivamente è una via di mezzo che non è né l'una né l'altra, visto che una non posso viverla, e allora preferisco il videogioco classico.
Ma tu la vedi come una roba che resta nel futuro o che è un fuoco di paglia che tra qualche anno non ci ricorderemo più?
Dipende da quanto costa, ma al solito, ragazzi, cioè, tra le due cose io vedo meno costoso la realtà aumentata, quindi magari fallendo una puntano sull'altra, però.
Beh, tu considera che
sono elementi per fare valutazioni, perché effettivamente sono cose che ho vissuto pochissimo.
Lo chiedeva prima Abo in chat, la console, sì, la console, buonanotte, il MetaQuest 3 base costa 5,49
Sì, costa quasi il doppio del base del 2.
Esatto, e 6,99 per quello da 512 giga, quindi soltanto una questione di spazio che c'è all'interno del dispositivo. Ci ho detto, sono 100 euro in più di una console.
Tipo questi giochi dove sparano, cioè se becco uno in mezzo alla strada a fare una cosa del genere.
Ah no, vabbè, non lo becchi in mezzo alla strada, chiaramente, anche perché da quello che ho capito ha sempre bisogno di pareti, cioè già giocare in un giardino, in un prato, scusate, ho dato una botta al microfono,
Ah,
lo metto un po' in
dicevo
difficoltà.
quelli di realtà aumentata che comunque tendono a farti giocare anche nell'ambiente.
Sì.
Cioè un po' mi fa ancora strano. Io non so se raccontai il fatto della prima volta ho provato Pokémon, mi nascosi perché mi vergognavo, era uscito un Pokémon sotto casa, erano tipo le 2 di notte, io stavo mezzo in pigiama, passava un'auto e io mi nascosi perché dico qua se mi vedono dico ma che cazzo stai a fare, ma non stai bene. E dopo ho detto no raga, sta roba non va per me.
Dai, io ti dico che forse questo sentimento di vergogna è tutto nostro, perché io quando sono andato in Giappone, addirittura nei templi fuori, c'era il cartello in cui che ti diceva è vietato giocare all'interno Pokémon Go. Quindi vuol dire che prima che mettessero il cartello era pieno di gente che ci andava a giocare a Pokémon Go. Quindi è uno
Questione
stigma sociale. Eh
personale,
sì.
no, ma cioè, non giudico gli altri, semplicemente io non mi sento di. Perché ho visto pure le famose scene di gente che lasciava la macchina in mezzo alla strada. Cioè, se la cosa piace, capisco che c'è l'entusiasmo. Perché per me è una cosa che vivo in determinati luoghi o magari pure con amici, però comunque che ne so, vai a una fiera, provi giochi con altre persone, però stai lì.
Guarda, io
Non
c'ho sto ricordo bellissimo di un mio amico che trovò Venusaur sotto casa sua. Io stavo in palestra, esco a 3000 all'ora in macchina e comincio a correre verso casa sua e sotto casa sua trovo tutti i miei amici che stavano col telefono in mano, che si erano capitolati da tutte le parti di Roma per andare a prendere sto Venusaur. Cioè, quindi voglio dire, alla fine è semplicemente come la vivi, immagino, no?
Sì, se sei da solo, effettivamente, se già hai un piccolo problema di vergogna a giocare così in pubblico, posso capirlo. Io avevo provato più che Pokémon Go perché non mi ha mai attirato particolarmente. Avevo provato all'epoca Ingress perché eravamo un gruppo di 3-4 persone che ci giocavamo insieme. Ci eravamo messi nella stessa squadra, andavamo in giro ogni tanto. Sì, andiamo a farci una birra. Però andiamo in quel paese laggiù perché ci sono quelli lì della fazione opposta che hanno troppe robe di controllo. Facciamo la birra, passeggiatina e poi ce ne si va. E
Sì.
va bene. Allora io direi che possiamo passare ai Mustalk se non abbiamo altro da
Vai, vai.
dire. Allora, partiamo subito con la sigla.
Guarda Mustachi ogni martedì, ascolta Mustachi il mercoledì, Mustatalk,
Mustatalk,
tararara,
tu.
Mustatalk, tararara.
Allora, prima di sentire quello che ci manda gamba, io vi bacchetto, amici ascoltatori, perché sempre loro due ci mandano i Mustalk. Che dobbiamo fare? Mandateci più Mustalk. Ci state guardando su YouTube? Scrivetelo nei commenti. Ci state ascoltando su Spotify? Entrate su sto gruppo di Telegram, così ce lo potete poi mandare. Oppure rispondete alla domandina su Spotify. Quindi sentiamo quello di gamba.
Ciao Mustacchiosi, allora io sono un fiero possessore di MetaQuest 2 e di PSVR. Vorrei tanto fare il passo successivo e prendere sia PSVR 2 sia MetaQuest 3, anche se a un certo punto ho pensato di prendermi anche il Pro, per vedere se effettivamente il Pro ha tutte queste differenze con la versione 2 e la versione 3. Però comunque sia, io credo che stiamo andando nella direzione giusta, cioè intanto crei un'utenza solida, in modo che l'utenza si affeziona ai progetti, quindi in questo caso Vision Pro e MetaQuest, e poi piano piano si arriverà a un punto in cui questa tecnologia sarà molto molto ottimizzata, cioè a un certo punto secondo me si avrà occhiali semplicemente, che ti permetteranno di fare molto più nella AR e meno nella VR, e poi con il giusto add-on potrai giocarci pure in VR e avere dispositivi che sono molto più smart e molto più comodi. Vision Pro secondo me costa un po' tanto, però onestamente mi ci indebiterei tantissimo per provarlo, se è valida come cosa, come soluzione, ma chissà, vivendo vedremo, va bene?
Allora, Vision Pro, che ne abbiamo parlato poco effettivamente. Vision Pro, che cos'ha di veramente veramente fico? L'integrazione con il mondo Mac e il mondo iOS e via dicendo. È un prodotto over ingegnerizzato? Sì, come quasi tutta la roba di Apple. Si paga quel prezzo? Sì, anche per i materiali, chiaro. Il fatto di vedere gli occhi davanti è la sua particolarità, ma già si parla della versione senza quella roba lì che costerà meno.
Beh, tutto in divenire, comunque dobbiamo ancora vedere bene cosa
è ancora uscì.
Che sarà, no? È tutto un... Per ora è tutto un teaser, cioè non è che abbiamo visto bene quali sono l'applicazione di questo tipo di tecnologia, anche perché credo che sia la prima che fa questo tipo, 100% AR, quindi
sì. Vediamo. L'altra cosa è che per quanto abbiano fatto tutto il... lo spot, comunque quel teaser tutto fighetto facendoti vedere la gente col telefono che fa il filmato e poi vedi la roba in 3D nell'Apple Vision, ma il suo concorrente non è il Meta Quest,
no,
il suo concorrente era HoloLens.
Sì, però non è mai uscito per HoloLens.
Non è mai uscito consumer, è uscito per i professionisti, anche perché costava una bordata di soldi, costava tipo 4.000 euro, una cosa del genere. Ho dei colleghi che hanno fatto dei progetti su HoloLens e mi hanno detto era veramente una ficata, però non ha mai attecchito, non ha mai sfondato quella soglia tale per cui si poteva portare al grande pubblico. Apple probabilmente riuscirà a farlo perché ha venduto oltre, cioè è riuscita a far vedere, oltre all'oggetto tecnologico avanzatissimo, anche l'oggetto di design, perché diciamoci la verità, è bello da vedere, ma è un prodotto pro, cioè anche da quello che hanno fatto vedere che puoi fare, che a me ha fatto tanto ridere, perché la tipa che fa la videochiamata e poi lavora su Excel col casco in testa, ma perché non aveva,
non lo so.
Appunto,
vabbè, vedremo.
Vedremo. E poi passiamo al capolavoro.
Sì, io ho già sentito, quindi sì.
Sì, esatto. Ormai. Però facciamolo sentire a chi non l'ha sentito sul nostro gruppo Telegram. Stasera è il tormentone.
Ehi, amico. Ehi. Vuoi provare il VR? Ce l'ho, appena comprato. Una figata pazzesca.
Sembra una cagata.
Beh, ma devi provarlo di persona, sennò non puoi capire il vero valore.
Ah, vabbè, ma se ce l'hai, fammi provare, va bene, dai.
Certo che ce l'ho, te lo faccio, vado un attimo di là, te lo faccio provare.
Quindi questo va girato così, no? Giusto?
Ok, sì, mettilo in testa così, poi devi stringere qui, senti pesante.
No, va
perfetto.
Benissimo.
Poi ci sono le manopole, dammi le mani, manopola sinistra, manopola destra.
Ok, sì, le sento. Sto in piedi, seduto.
Ma è uguale, stai pure in piedi.
Va bene, ok, sto in piedi, ma che devo fare?
Allora, se nella schermata di blocco,
sì?
Fai tipo una, premi con l'indice,
sì,
e poi fai tipo una Z.
Sì, è come il telefono, ecco. Oh la madonna, ma c'ho un cazzo di wow! Oh, che figata! No, ti dico, fai subito uno, ma c'è
amico. Vorrei proprio essere te, Francesco.
No. Dammi l'indirizzo, Lisi, perché la voglio pure io.
Vorrei veramente essere te.
Guarda, ma poi anche il montaggio, lo sbattersi, le voci diverse.
Perfetto.
Cioè, no, io. Boh, ma dobbiamo andare avanti nella puntata. Io non credo.
È Lisi e Andrea, giusto? Ho capito bene.
Sì.
Sì.
E si inventano questi sketch.
Esatto.
Ragazzi, altissimo livello.
Va bene. E quindi Fabio, vuoi parlarci un po' di Starfield?
Ma io partirei da Hi-Fi Rush.
Vai. Meglio.
Quando ci ricapita.
Il meme della... metto mani avanti.
Approfittiamo.
Comincio a mettere... Anzi, due mani avanti metto. Una, sono ubriaco, quindi quello che dico non c'ha alcun senso. Due, io ho sempre detto che il gioco in sé non lo giudicavo. Quello che giudicavo era l'idea di fare un videogioco con l'unico studio giapponese che avesse questo stile molto alla cartoon occidentale. Cosa che ribadisco, stilisticamente mi ha fatto veramente stracagare. Mi sembrava di giocare a Ben 10. L'unico personaggio che mi è veramente piaciuto è stato Peppermint, che è la tizia, la ragazza che controlla il gatto, essenzialmente. Mm-hmm. E gli altri personaggi non mi sono piaciuti per niente. Cioè, l'ho trovato veramente cheap. Ma anche i livelli troppo colorati, troppo cartoon, da appunto da Cartoon Network, quel tipo di stile là, non mi sono piaciuti per nulla. E al di là di questo, secondo me il gioco è molto carino. E certo, si vede che è un progetto nato un po', non voglio dire low budget, perché probabilmente non è esattamente low budget, però non ha avuto un budget estremo. Ce ne rendiamo conto dal fatto che è un gioco musicale che si basa anche su brani celebri, e dei brani celebri ce ne stanno 5.
Sì.
È un gioco che comunque ha 12 livelli, quindi da quel punto di vista forse non si doveva nemmeno andare troppo a spingere, cioè bastavano 12 brani originali. Tra l'altro i 5 che c'ha, 2 sono dei Nine Inch Nails, non serviva così tanto di più per renderlo più interessante da quel punto di vista. Prima dico quello che non mi è piaciuto. Uh-huh. Credo che i livelli siano troppo lunghi, i brani originali si assomigliano un pochino tutti. Io avrei giocato un po' più sul genere, anzi io in realtà i brani originali, mi dispiace, non ci avrei messi proprio, cioè io sarei andato su queste reinterpretazioni dei brani noti, perché comunque sono reinterpretazioni, non sono non è Guitar Hero in cui è il brano riproposto che tu devi seguire, perché chiaramente essendo un gioco che dove devi seguire il tempo, uh-huh, tutti i brani sono poi riproposti in una maniera tale per cui hanno una parte iniziale un po' più lunga, il ritornello arriva nel momento clou del combattimento, nel momento clou del livello, quindi sono comunque riarrangiati. Io avrei usato 12 brani, 12 brani non originali famosi che riarrangiavi per i 12 livelli. E conseguenzialmente avrei fatto livelli molto più corti, perché ci sono livelli, i primissimi livelli soprattutto durano 50 minuti, un'ora a livello, è tanto, è veramente tanto in un rhythm game come questo qua. A parte questo, secondo me è un titolo molto molto divertente, che funziona nella meccanica base, funziona. E quindi spero che questo successo che hanno avuto, perché comunque so che ha avuto un ottimo successo, possa portarli poi a prendere questo quanto di buono hanno fatto nella meccanica di Hi-Fi Rush e a trasportarlo in un sequel che colma queste lacune, colma queste mancanze, diciamo, anche del budget o di disponibilità degli artisti, non ne ho idea.
Mm-hmm.
E per un eventuale sequel che sia più simile alla parte finale del gioco, perché la parte finale invece è bella ritmata,
sì.
Infatti secondo me è la parte migliore chiaramente del gioco, da quando diciamo parte Invaders Mars Die, che ci piace tanto a noi dei Prodigy, e in poi è comunque diventa molto molto ficcante come gioco, cioè fai tutto il livello con Invaders Must Die, poi c'hai il boss, poi c'hai di nuovo il boss, poi c'hai un livello molto più di fuga da un robot gigante, cioè funziona molto di più. Invece i primi livelli, che sono più platform lineari, secondo me sono troppo lunghi e non matchano benissimo con l'idea del gioco in sé, perché poi col fatto che le basi sotto originali sono molto ripetitive, perché ti devono tenere il ritmo, specialmente all'inizio, che ti devono insegnare qual è la meccanica base, sono molto tun 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 tun, e così per 48 minuti è un po' tanto. Però mi rendo conto che lì la necessità era anche insegnarti a muoverti, insegnarti a capire come fare le combo, eccetera eccetera. Però comunque voglio dire, molto molto carino, una bella idea.
Sai che non me li ricordavo così lunghi, cioè non me li ricordo sì. così lunghi i livelli, specie quelli iniziali. Cioè ricordo che erano un po' lunghini, ma non mi ricordavo un'oretta di gioco. Devo provare a vedere.
Io c'ho tipo 45-48 minuti, perché poi vuoi o non vuoi comunque il minimo di esplorazione la fai, perché nel livello trovi i power up, trovi i punti, le monete da accumulare, durano 45 minuti, un'ora. Uh-huh. È tanto,
però c'è da dire la cosa che dici, hai ragione, questa me la ricordo molto bene, che è un gioco in crescendo, parte appunto come una robetta tranquilla, un pochino esplori, un pochino e poi spara a mille sul ritmo, spara a mille sulla musica, è proprio bello, continuo a ricordarmelo con un enorme affetto, e speriamo che facciano eventualmente un 2, come dicevi tu.
Sì, sì, questo poi tra l'altro è un gioco in cui potenzialmente tu puoi mettere giù la Madonna, cioè veramente puoi fare una tracklist che vale il gioco.
Sì, sì.
Perché se minimo ci spendi budget, veramente, considerando che tanto questi gruppi si sono già stravenduti a Rocksmith, a Rock Band e a Guitar Hero, quindi voglio dire, non è che siano così tanto preziosi, ma ci metti Metallica, ci metti Guns N' Roses, ci metti Queen, ci metti diventa, cioè sogno il livello dei coi Queen con Don't Stop Me Now, tipo la notte dell'alba dei morti dementi, cioè bellissimo, sì. Solo a pensare. E quindi spero che possano poi realizzare un seguito che gli renda giustizia. Questa è un'ottima base comunque. E poi spero, mi dispiace, questo è un gusto mio, ma immagino che non succederà mai, perché comunque il ritmo, lo stile ormai è dettato, ma che diventi un po' meno cheap da quel punto dal punto di vista perlomeno del character design.
Guarda, dipende da quanto sono pazzerelli, nel senso che secondo me se dovessero fare un sequel dovrebbero cambiare personaggi e stile.
Sarebbe fighissimo, perché qua io l'ho subito, specialmente in alcuni personaggi, anche il cattivo principale sembra proprio uscito da Johnny Bravo,
sì.
Cioè, è quel tipo di stile là. E secondo me, considerando che comunque loro sono giapponesi e hanno sicuramente uno stile più ficcante, meno banale di questo qua avrebbero potuto. Infatti secondo me Peppermint è figa, perché sembra uscita da Cyberpunk veramente, però sì. È interpretato da un giapponese. E tutti i contro che state elencando per me sono pro. Ottimo, allora è pro che ci siano 4 canzoni famose. Ottimo. E veramente un super pro. Vabbè, comunque devo dire, alla fine è un giochino super carino, quindi se avete il Game Pass provatelo e sicuramente vi piacerà. A meno che non siate proprio impediti col ritmo, perché chiaramente è un gioco che da quel punto di vista ti richiede molto.
Ok,
Poi inevitabilmente devo passare a Starfield. Non so se prima voglio parlare a Carmelo e poi tanto io ne parlerò poco perché ho giocato pochissimo.
Vai.
Vuoi fare la settimana prossima? Vuoi giocarci ancora un po'?
No, settimana prossima magari vi parlo di Yakuza Ishin, che lo inizierò. Ah, o dei Signalis.
L'ha già disinstallata settimana.
No, allora devo dire la verità. Il primo contatto è stato traumatico, veramente traumatico con Starfield, perché all'inizio è stato scritto chiaramente da uno che era più ubriaco di me stasera. E il gioco è molto strano, perché sembra un film di David Lynch, ma senza volerlo essere. E quindi tu hai questa prime due ore in cui tu passi da essere un minatore spaziale a arruolarti nel gruppo più elite della galassia nel giro di un'ora, non sai perché. Cioè, non sai per quale motivo il gruppo super elite della galassia te prende con sé, che sono 4 persone. Sì, non si sa perché. Cioè, tu, uno ti regala un'astronave. Dopo 5 minuti uno ti regala un'astronave e dice, va, sti cazzi, astronave, vai, tu vai sul pianeta.
Anche se non lo sei, sei comunque il prescelto.
Sì, esatto. Però il tutto è talmente sciapo, talmente all'acqua di rose, che la prima ora e mezza secondo me è proprio delirante, è bruttissima. Io non so come abbiano fatto a scrivere un inizio così loffio, perché poi solitamente l'idea base è che l'incipit te prende e poi casomai scema, cioè l'idea base di qualsiasi storia è questa, cioè tu l'incipit lo scrivi forte, poi la cosa difficile è tenere l'interesse nel lungo. Invece qua l'incipit è terrificante, veramente orribile, ed è soprattutto ti confonde. perché tu ti trovi sballottato da una parte all'altra dell'universo con questa astronave che non sai perché ce l'hai, non sai dove stai andando, e arrivi sulla cittadella. Madonna, Max, ma il rape totale.
Scusate.
E arrivi sulla cittadella, non sai dove devi andare, segui il segnalino, perché se non ci fosse il segnalino saresti veramente devastato.
C'è manco la mappa della città.
No, 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 non si capisce assolutamente nulla. Arrivi lì e ti dicono: ah, grande, grandissimo, adesso fai parte dei super elite dei ricercatori. Tu dici: vabbè, e parti con sta bionda, vai dall'altra parte dell'universo e tu dici: non ho idea di quello che sto facendo. Anche perché, come diceva Carmelo, l'esplorazione è stranissima, perché laddove in Skyrim e in Fallout tu hai questi centri abitati e poi, diciamo, procedi a cipolla, no? Pian piano allarghi il tuo radar, quindi sai che cosa c'è intorno, sempre un po' più distante rispetto al centro. Qua ti teletrasporti da un set all'altro, essenzialmente, perché non c'è l'intorno di queste aree, c'è solo l'area. Quindi tu esplori l'area e poi te le trasporti a quella dopo. Ed è tutto scombinato, è tutto disordinato. Però devo dire che è super affascinante, sia perché secondo me dal punto di vista realizzativo tutto ciò che non è i personaggi, che sono terribili, mi dispiace, Bethesda fa qualcosa, sono veramente mostruosi. E tutto ciò che non è i personaggi invece secondo me è veramente molto molto affascinante, e forse perfino più affascinante di No Man's Sky, cioè realizzazione dei pianeti, la skybox, realizzazione dei materiali, stilisticamente e graficamente secondo me è molto 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 bello, molto evocativo. È esponenzialmente ancora più simulatore di copertine Urania di quanto non fosse No Man's Sky, e perlomeno è quello che mi diceva Carmelo nei pianeti che il gioco prevede che tu visiti. Io non sono andato in giro a caso, sto seguendo le quest, che è una è proprio contro l'idea del gioco, no? Perché il gioco ti dice: tu sei un esploratore spaziale, però in realtà quasi sembra che non prevede che tu vada a esplorare lo spazio, cioè lui vuole che tu segui le missioni che ti dà lui. E quindi è molto più lineare di quanto tu non ti possa fare idea che sia, perché l'idea che il gioco ti proponga come esploratore spaziale è sballata, secondo me. Cioè, non esiste. Tu devi
guarda sto trailer, cioè ti danno immaginare che
fa sbagliato, sbagliato,
non
esatto,
esiste
esatto,
proprio, cioè sta roba qua non esiste nel gioco.
Io ho provato, perché le primissime missioni te portano sul sistema solare, no? E quindi chiaramente io ho provato a terra sulla Terra e sulla Luna. Solo che la Terra e la Luna sono completamente disabitate, quindi tu ti trovi a saltellare da una parte all'altra in un pianeta completamente vuoto. E stessa cosa la Luna. E quindi lì tu ti rendi conto che il gioco sì, lo prevede che tu possa fare come ti pare, ma non ti conviene, perché non è pensato per una cosa del genere. Quando invece tu segui il filone che lui ti prepara, allora secondo me il gioco è valido, perché il gameplay è divertente e le quest sono anche fighe, perché per esempio oggi ne ho fatto la prima dell'avanguardia, Carme, che è quella del terromorfo, no? Che devi accendere le torrette. Ma è pure
quello
piaciuta
molto.
È pure
finita, c'è pure una scelta finale. Il problema è sempre che tu, cioè, vai a fare quella cosa e ti chiedi: perché la sto facendo? Cioè, la mia missione è X, però io mi arruolo nei militari perché
sì, chiaro.
C'è sempre quella rottura tra quello che vuoi fare e quello che dovresti fare, che c'è a chi piace, quindi, cioè, ne parlavo pure con Federico l'altra volta, quindi se ignori quella parte lì te lo godi e...
Guarda, è come se tu fossi il mind flayer di Baldur's Gate 3, no? E a un certo punto entri nella vita di questo minatore, perché tu all'inizio a prescindere del background che scegli, sei un minatore, il background che scegli non c'ha nessun senso all'inizio, sei questo mind flayer che entra nella vita di questo minatore e da quel momento in poi tu decidi, lui è un burattino. Quindi
è una metafora perfetta.
Sì. E quindi lui non c'ha nessun ruolo nell'universo.
Lui non ha più. È praticamente dice: oh, portami dove vuoi.
Sì, sì.
Fai quello che vuoi, anche se è il contraddittorio, non ha senso. che tipo poi fa la quest con l'avanguardia, poi con i pirati, poi comunque uno non è che si fa influenza dall'altro, e sono cose che hanno fatto pure negli altri,
sì.
Diventavi capo gilda dei ladri, andavi dai guerrieri, non ti dicevano
questo. Sì. Però lì forse col fatto che era più limitato, nel senso che tu nella Skyrim entravi in una città e come dicevo prima, poi esploravi man mano a cipolla tutto l'esterno. Vabbè, e
era l'esplorazione comunque, sì. C'erano cose da fare, c'era un minimo di epicità, come avevo detto io, come trovi le cose in Skyrim era totalmente diverso da qua. Io non so se già hai iniziato a capire gli obiettivi quali sono, ma appena inizierai a fare i primi di quegli obiettivi ti renderai conto che è quello. Cioè, l'hai fatto una volta, lo devi ripetere 10 volte.
No, ancora no. Io però mi sono trovato già a dove chiude menu di roba che lui mi diceva: perché non costruisci un avamposto? Io dicevo: ma perché devo costruire un avamposto? Cioè, qual è il senso?
Devi costruire un avamposto? Perché ti devono inserire la meccanica e come una sorta di tutorial, però, cioè, tu ti dici: sì, ok, ma io devo andare su un pianeta, devo atterrare, devo costruire. Cioè, devi raccogliere prima le risorse.
Sì.
Devo costruire. Perché? Cioè. Non lo fai perché.
Non c'ha senso. Fine. Sì. Ma non è solo, cioè, è pieno di meccaniche così. Lo sviluppo delle tecnologie, la modifica delle armi, che ne trovi talmente tante che non c'è nessun senso. Ma poi sono cose che io me ne sono accorto a 3 ore dall'inizio, capito? Quindi voglio dire che secondo me a valanga questa cosa diventerà sempre più pesante nell'economia del gioco, cioè diventeranno sempre più inutili fabbricare le armi.
Cioè,
sì, ho visto.
Ti sei reso conto che alla fine sono tutte liste di cose che devi fare, che però pure lì, cioè, se non me lo scrivevano, tu le facevi lo stesso, ma secondo me era meglio, perché quelle cose ti condizionano. Cioè, tu quante volte ti sei trovato che puoi rubare una cosa e l'hai rubata perché dici vabbè, così mi alzo la skill?
Sì.
Nei The Elder Scroll non ti scatta questa cosa qui, cioè rubi se vuoi fare il ladro, non rubo perché mi devo alzare la skill. Invece là proprio di mettere quella cosa scritta, secondo me, ti condiziona. E quindi fai le cose perché per il power play, non lo so.
Sì. Guarda, detto questo,
banali, hanno fatto altre volte.
Non lo so, sembra che in questo caso abbiano proprio detto apri tu, cioè il famoso apri tutto di Boris.
Apri sì.
Tutto.
Vai, facciamolo tutto, gigante in mezzo, sì. E poi di fatto è infinito, come avevo detto. Sì. New Game Plus è infinito, cioè, quindi io lo dissi pure a tutti, un po' di malizia, cioè a me sembra un po' un gioco fatto e pensato per il Game Pass, cioè è proprio tipo: ragazzi, ci servono le sub, fate un gioco che deve durare 20 anni. E
sì. Ah, infatti paradossalmente io giocandolo già dall'inizio ho pensato: questo gioco forse non lo finirò mai, ed è una delle pochissime volte, ma non lo finirò mai perché non mi piace, ma non lo finirò mai perché c'è talmente tanta roba, è talmente distraente è forse l'apoteosi da sto punto di vista della dissonanza ludonarrativa, no? Cioè, questo è proprio il punto di rottura. Cioè, tu devi andare a trovare sti cazzo dei manufatti, il più grande mistero dell'umanità, ma ti presenta talmente tante cose, talmente tante possibilità.
Quante queste sono attivate?
No, so, 2000. Poi non l'ho nemmeno guardato, guardato.
Tu non sai nemmeno da che direzione arriva il sonoro, cioè chi sta parlando improvvisamente, vai a trovare X. Cioè, ma io sto andando alla loggia, per i cazzi miei mi attivi una quest che non c'entra un cazzo.
No, paradossalmente io per esempio la cittadella non l'ho nemmeno esplorata, perché non ne capisco il senso. Cioè, sono arrivato alla loggia, poi sono andato là C, poi sono andato in giro nei pianeti. E è proprio da quel punto dal punto di vista della user journey è proprio pensato male.
E che pure lì tu quando apri il coso per fare lo scatto, ti fa vedere le icone e devi cliccarci sopra e ti teletrasporti. Cioè,
sì.
Non hai la mappa che devi. O ti ricordi tu con la memoria visiva, o se no apri e clicchi e pure nella città ragioni a teletrasporti. Cioè, raga, veramente non hanno mai impostato così un loro gioco prima. Possono piacere o meno, ma questo è proprio un cambio di paradigma. E io continuo a leggere in giro la magia Bethesda, raga. Un po' bene, pare pure quella si è persa qua.
Guarda, detto questo, però posso dire che è veramente. C'è qualcosa che è veramente affascinante. non so che cosa, ma qualcosa è veramente affascinante. E nonostante io nelle prime ore fossi lì a dire no, vabbè, sto gioco è delirante, comunque mi trovo a voler continuare. E qualcosa mi spinge dentro. Quindi sicuramente a tempo perso ci giocherò. E magari è uno di quei giochi che giocherò fino a che non mi stufo. Non mi pongo l'obiettivo di portarlo a termine. Ho sicuramente delle sensazioni contrastanti. Cioè, nonostante riconosca che sia un gioco pensato male, poi non posso dire che però è realizzato male. Cioè, secondo me è pensato male in modo concettuale, però poi è super affascinante come l'hanno creato, come l'hanno pensato graficamente, stilisticamente. Mi piace molto
su quello, soprattutto della parte dello stile. Ti do molta ragione, effettivamente, anche a rivedere i vari trailer che sono venuti fuori, la palette di colori che hanno,
la palette cromatica è incredibile,
è proprio bella.
Sì.
Peccato per tutto il resto, almeno per me, per la carità, e non giudico, è sempre lì la questione. Probabilmente dovrei provare a fare qualche ora in più.
Sì, no, le prime sono prima ora e mezza, così è proprio
devastante. Devastante.
Io non so come gli è venuto in mente di fare un incipit, come ho detto, dovrebbe essere il momento del gioco in cui tu hai adrenalina, cioè tu dovresti chiudere dopo un'ora e mezza e di cazzo non vedo l'ora di continuare. Invece qua tu chiudi dopo un'ora e mezza e dici ma che cazzo è successo? Perché sto con una bionda in mezzo all'universo su Marte a fare una missione che non ho nemmeno capito, cioè ma io stavo lì a scavare pietre, che cazzo è successo? Così.
Hai toccato la pietra sbagliata.
Sì.
Il prescelto. Che poi gli incipit degli altri, per dire, partivi sempre in galera.
Sì, certo.
Però cioè 5 secondi almeno, alcuni poi hanno iniziato a allungare un po' il brodo. Però per esempio l'incipit di Fallout 3
era figo,
che nasci proprio il gioco, parti esci dalla, proprio nasci quello, cazzo, sì. Quello era figo.
Ma guarda, pure Skyrim in realtà, no? Che tu scappi,
vabbè,
da...
cioè, sì, il drago,
scappi
cioè,
dalla prigione, vai al villaggio. Sì,
è lunghetto, perché poi devi passare sotto il dungeon. È un po' lunghetto.
Cioè io non capisco qua qual è il senso di darmi un'astronave dopo 5 minuti e mandarmi contro una flotta dei pirati spaziali che non so che cazzo mi avevano fatto. Ma perché io ce la devo avere con i pirati? Perché? Non c'aveva nessun senso. Non si sa, da solo, che io sono un minatore, vado a sparare 40 pirati spaziali
e vinci. Esatto.
Perché?
Ma quello, pure quello, tu parti dalle skill comunque tutta a zero, tu non hai mai pilotato, cioè tu
sì, capito, come faccio a pilotare?
Voglio dire, tu nei test non è che inizi già che c'hai l'incantesimo,
ma manco il cavallo c'hai, Carmè, figurati,
un minimo di gradualità, poi alla fine diventi tuttologo di
certo
tutto, però un minimo di gradualità c'era, cioè i rutti li dovevi trovare e poi diventavi rotto totale perché spaccavi tutto,
rotto coi rutti.
Qua cioè se trovi un'arma con buone stat, cioè lì l'hai visto, lì è niente.
Sì, è niente, assolutamente.
Si nascondono, devastante. Escono fuori, pum pum pum, e si fanno sparare a volte come se si quasi disattivati. Sì. Quindi perciò dicevi il New Game Plus lo finisci pure perché lì è sempre quella, tu sei sempre più potente perché ti restano le skill.
Guarda, paradossalmente, mentre giocavo all'inizio di questo, mi tornava in mente Cyberpunk, l'inizio di Cyberpunk, che è diverso a seconda ovviamente dell'origine che scegli, che però hai capito
un altro campionato, proprio con tutti i difetti che ha, ma è un altro campionato,
sì,
proprio.
Sì.
Ma pure la città, cioè io non lo tocco da parecchio, devo riprenderlo magari se provo l'espansione, ma io mi ricordo la città era proprio un'altra cosa rispetto a quel. Poi qui sì, Neon è una sorta di Cyberpunk, non so, non ci sei ancora
no stato. ancora no.
È molto simile, lo stile è quello, è proprio la città futuristica. Però non cioè gli NPC non fanno le stesse cose, tutti dicono lì era rotto, ragazzi giocate questo e rivaluterete anche gli NPC di Cyberpunk. Cioè perché cioè, se quello era rotto, questa è rotta al quadrato. Cioè come spari un colpo, crolla tutta la simulazione.
Cioè, vabbè, io devo dire che sono uno che cerca di tenere sempre il piede in gioco.
Fai bene, perché se inizi a cercare di romperlo, si rompe, cioè tutta l'impalcatura cade.
No, no, a me piace mantenere l'illusione. Cioè, già quando sono entrato nella loggia lì dei super super borghesoni, che ti danno la no, non lo voglio fare.
E lì crolla tutto, ti rendi conto proprio che certe meccaniche proprio mancano, non ci sono.
Sì. No, però dicevo, io sono entrato lì, ho visto già la camera che ti danno, sono stato 5 minuti lì a vedere tutti i modi. Cioè, io mi fisso su ste robe qua, perché poi alla fine...
Sono
incredibili.
Vero?
Nell'astronave.
Vero, però posso dire una roba su quel momento lì, sulla parte dove sei nella base della... Com'è che si chiama?
La loggia.
Siamo nell'anno 5900 sal cazzo, adesso non mi ricordo in che anno sono, le librerie coi libri in arte povera, ma porca puttana, ma veramente?
Questo però è un problema di tutta...
Non hanno i telefoni! Quel mondo, tu per... il fatto che vi dicevo, devi tornare sempre dal tizio che ti dà il puntino sulla mappa. Telefonami, porca puttana, siamo nel 3000, non mi puoi fare una chiamata per dirmi vai sul pianeta X, ti mando le coordinate. No, devi andare da lui a traccare sulla l'orbita.
Amici fan di Starfield e di Bethesda, stiamo cazzeggiando, cioè è assurdo, ma stiamo cazzeggiando.
Sì, è per ridere, non è che mo...
No, è che poi arrivano...
Io ho detto, a me... Comunque, nonostante l'inizio sia un casino, ed è oggettivo, ragazzi, cioè, anche se vi è piaciuto Starfield, non potete riconoscere che l'inizio non sia goffo. C'ha qualcosa che mi ha tenuto dentro, quindi evidentemente qualcosa c'è, anche per farlo finire a Carmelo e farlo rifinire di nuovo in New Game Plus, qualcosa c'è di buono, no? Se no... Sarai stronzo, però qualcosa c'è, altrimenti non l'avresti finito.
Certo.
Ma sì, comunque ha fatto 10 milioni di giocatori, cioè... Non è... L'esagerazione non ha senso, estremizzare di una merda totale, no. È che mi stupisco dei passi indietro, perché uno dovrebbe tendere almeno un minimo, sai, aggiunge qualcosina, migliorare pecche passa. Ho visto un passo indietro che non riesco a capire il perché.
Va buono. Io direi di passare al prossimo argomento, che credo tocchi a Carme a questo punto, giusto?
Visto che parliamo di spazio, per esempio una cosa che su cui devo ringraziare Todd Howard e Starfield è che mi ha fatto tornare la voglia di riprendere un gioco che avevo abbandonato 2 anni fa, con grande colpa, perché poi mi hanno bombardato tra amici, conoscenti, nella chat su Telegram: lo devi finire, lo devi giocare, e finalmente ho ripreso, e in praticamente una settimana. Si sente un disturbo?
Sì.
No, io non lo sento.
Ok, è passato. Passato.
È Todd. No,
subito dopo Starfield ho detto che okay, no, mo devo ritornare su Outer Wilds. Ho ripreso Outer Wilds, ho ricominciato da zero e in una settimana l'ho finito. E raga, è stata un'esperienza che veramente ho capito pure perché non mi aveva preso 2 anni fa, perché comunque è un po' impegnativo e ci devi entrare, cioè devi entrare in sintonia col gioco, perché sennò non capisci nemmeno le meccaniche. Che cos'è Outer Wilds? Outer Wilds è un open world sviluppato da Mobius Digital, mi sembra si chiami, no? Cioè, questi hanno fatto solo 2 mobile game e poi sono usciti con sta roba qua, che io veramente dico, da do cazzo sono usciti questi, non si sa. E è del 2019 e è un open world dove tu praticamente cominci che sei un novello pilota dello spazio, devi fare il tuo primo, diciamo la tua prima partenza nello spazio, e devi scoprire, devi esplorare, sei un esploratore. E appena inizi il gioco non ti spiega granché, ti fa fare un piccolo tutorial, ti dà gli strumenti base, però io ho anche difficoltà a parlare, perché qualsiasi cosa dici di sto gioco è spoiler, visto che il concept su cui si basa è di fatto scoprire cose esplorando, collezionare degli indizi, ragionare su questi indizi e ricostruire un mega puzzle che è stato sparpagliato per tutto questo sistema solare. Noi partiamo da un piccolo pianeta con un piccolo villaggio e appena decolliamo possiamo esplorare tutto questo sistema. Sono 6 pianeti più vari satelliti e robe che volano nello spazio. Quello che veramente mi ha fatto impazzire è proprio il contrasto con Starfield, cioè il fatto che tu qui hai una libertà totale, anche se ovviamente la scala è semplificata, non è realistico, i pianeti sono piccolini, le distanze sono tutte, diciamo, astratte, non è una simulazione dello spazio. Però quello che deve fare, proprio in funzione del fatto che lo hanno semplificato, lo fa bene, perché altrimenti una roba simile, super realistica, la gente impazziva. Perché lui simula i movimenti proprio fisici dei pianeti attorno al Sole, le orbite, tutta sta roba qua, il come tu usi i propulsori sia dell'astronave sia del tuo jetpack e della tuta, è realistico, cioè devi calibrare bene, se no vai a sbattere. E una delle prime cose che devi imparare è come pilotare l'astronave, perché l'astronave può subire danni, si può distruggere, puoi restare a piedi nello spazio, quindi ti ritrovi senza astronave che vaghi. E però nel momento in cui impari a pilotare, proprio percepisci questo senso di totale controllo di quello che puoi fare. Puoi andare ovunque, puoi atterrare su tutti i pianeti, puoi atterrare anche su cose che ti sembra che non sono esplorabili, ci puoi andare se capisci come. E nella sua semplicità, perché il concept di fatto è semplice, cioè devi esplorare sto sistema e poi a una certa scopri che sei intrappolato in un loop, che potrebbe sembrare spoiler, ma ormai dal 2019 lo sanno un po' tutti che sto gioco c'ha il time loop. Questo time loop non dirò da cosa è causato, perché è una delle scoperte, una delle più fighe che fai se lo scopri da solo, ti porta, diciamo, indietro di 22 minuti ogni volta. Però tutto quello che tu scopri in questi 22 minuti ti viene registrato nella navicella, quindi di fatto tu vai a caccia di tutti questi indizi per ricostruire sto mega puzzle. E il come trovi sta roba è di una genialità che io fatico a trovare altrove a questo livello qua, perché non sono puzzle o enigmi complicati, cervellotici, no, è semplicemente spirito d'osservazione, un minimo di memoria visiva e logica e ragionamento, cioè devi mettere insieme i punti. Ti fai aiutare dal computer che ti segna tutto, quindi pure lì ti mette proprio i collegamenti tra cosa hai scoperto sul pianeta X, cosa hai scoperto lì, quindi non è che ti devi segnare cose sul foglietto. E quando inizi a entrare in questo loop di ok, quella cosa funziona in quel modo, ma se faccio questo che succede? Boom! E lì ti senti veramente... Cioè la cosa che a me è mancata del tutto in Starfield è che qua veramente ti senti uno che sta scoprendo lo spazio, proprio l'ignoto, cose che nessun altro aveva esplorato prima di te, e tu sei testimone di questa roba qui. E no, non voglio aggiungere nemmeno altro, perché qualsiasi cosa vada ad aggiungere rischia di rovinare, perché questo è un gioco che vive della scoperta. Cioè qua raga, io so che c'è la gente che dice vabbè lo spoiler sti cazzi, raga non vi spoilerate niente di questo gioco, perché tutto quello che scoprite è una pasqua ogni volta. Io veramente come un bambino dico no, ma che cazzo, ma veramente è così? No, cioè stavo lì che, cioè quando l'ho finito mi sono dato la mano da solo proprio. Che cazzo, come sono riuscito a fare sta roba non lo so nemmeno io, perché cioè ripeto non è complicato, però quando ci arrivi veramente dici ma come cazzo l'hanno pensato tutto sto puzzle, che tutti i pezzi sono sparsi sui vari pianeti e tu li devi andare a raccogliere e ricomporli, alla fine dici
ok,
cioè è veramente spettacolare raga, cioè questa è pura esplorazione attraverso i gameplay, ma nel senso proprio letterale, cioè non hai altre cose, cioè tu esplori, c'hai due tool da usare, uno per tradurre le scritte che trovi e un altro per vedere le frequenze dei suoni. Ecco, quelle due cose, più la navicella e il coso che spari per misurare distanze o illuminare zone buie, fai tutto, non ti serve altro, devi solo ragionare su quello che vedi. E il gioco ti insegna le cose che sembra complicato, cioè tipo su un pianeta ti spiega alcune leggi fisiche di come funzionano certi oggetti, ma non è complicato. Una volta che hai visto quello che fa, lo applichi su altri pianeti e dici cazzo, funziona, cioè veramente tutto il mondo segue quelle regole fisiche lì. E nel loop di 22 ore tu comunque, anche se non fai un cazzo, il mondo va avanti.
Certo.
I pianeti fanno cose, si spostano, succedono cose, si spostano corpi, e tu devi capire in che momento devi andare a esplorare pianeta X o Y, perché se ci vai in un certo momento puoi scoprire X, se ci vai in un altro momento puoi scoprire Y, e ti servono tutte e due poi per comporre il puzzle finale. A me è stata una roba che boh, veramente io consiglio di provarci, almeno perché è veramente
devo dire che questa settimana vedere sul gruppo come impazzivi per il gioco di giorno in giorno è stato veramente bello, e mi ha fatto venire voglia.
È un continuo stupore di cose semplici, non stiamo parlando di oddio scoperto, sono cose semplici, però tu stai lì e dici cazzo, cioè ma com'è che negli altri giochi non le impostano in modo così semplice però figo l'esplorazione, che qua veramente scopri tutto tu, cioè il gioco non ti dà aiutini o indicazioni, devi scoprire le cose tu.
Mm-hmm.
E il contesto comunque è ridotto, quindi non è che devi esplorare chissà che, i pianeti sono piccoli, devi sperimentare, cioè un continuo sperimentare, ovviamente muori, il loop, ritorni, quindi la morte non è
certo
un problema, quindi è tutto esperimento, prova, vedi, fai quello, prova quello, vedi che succede lì.
Mm-hmm.
E unisci tutti i puntini alla fine. Per me promosso a pieni voti è una roba che mi va dritta nella top 50 dei miei giochi preferiti, veramente.
Il Carmelo Seal of Approval.
Non so veramente come cazzo hanno fatto questi che senza 30 anni di esperienza dietro a uscirsene con sta roba geniale qua.
Aspettiamo il prossimo gioco loro. Che altro possiamo fare?
Non ho nemmeno idea di su cosa stanno lavorando. Devo provare il DLC, però ancora non.
Ok. Devo dire che c'è una cosa che possiamo fare. Far partire la sigla della parola di Baffo.
Tu non ho niente?
No, c'ho un cazzo. Non ho veramente niente. Sono totalmente privo di tempo per giocare. Vabbè, a parte che sti ultimi due weekend li ho passati fuori di casa, quindi e dopo due settimane passate chiuso non avevo proprio voglia. Adesso vediamo un pochino che è ripresa la routine di ricominciare a giocare un pochino più, in maniera un po' più consistente, anche per portare qualcosa a voi. Però quindi siamo alla rubrica dei consigli, e quindi parte
parola di Baffo.
La parola di Baffo, che è l'ultima rubrica che abbiamo sempre nel podcast, quindi dove consigliamo un po' di tutto, basta che abbia a che fare con i video e i giochi. Volete chi? Fabio? Tanto
parto io.
Sì, che Carme sta ancora cercando.
Tanto sarà brevissimo, perché su PlayStation Network trovate al quasi al 40%, al 35% il miglior gioco degli ultimi. C'è Death Stranding, quindi non lo so. Però almeno degli ultimi 5 anni, che è Elden Ring, a 40€, 49€, non mi ricordo. Beh, comunque, penso sia uno dei sconti più forti da quando è uscito. Beh, ne abbiamo parlato veramente fino
allo sfinimento.
Non so che altro dirvi di Elden Ring. Ma in realtà è uno di quei giochi come Zelda, come Baldur's Gate, che dovreste provare a prescindere che vi piaccia o meno il genere, a prescindere che vi piaccia o meno i Souls. È proprio uno di quei titoli che secondo me faranno. Cioè, ci sarà un prima e un dopo. Anzi, forse già così, visto che tutto ciò che è uscito dopo. Comunque sta a cerco, guardiamo Lords of the Fall, che tra l'altro pare che sia un bel floppone. Ha provato a fare quella roba lì, ma non si può fare così, era già chiaro.
Mi incuriosiva più di Lies of P, però.
Però no. Trovato qualcosa, Carme?
cosa un po' bruttina. Qui al volo proprio.
Vai.
Detto che ci fu una piccola polemichetta, non mi ricordo se era la settimana scorsa o due settimane fa, con il buon Salvo, io vi consiglio Frostpunk in offerta su Steam. Ha scontato il 70%, quindi sta a 8,99. E mi ricordo che c'era stata questa dove sono stato accusato di essere elitario. Allora, raga, il gioco non vi dico è semplice, perché no, non è semplice, è stronzo, è abbastanza difficile, però i tutorial ci sono, vi posso giurare che i tutorial ci sono delle schermate pop-up che vi compaiono, a meno che non avete beccato il bug come Salvatore. Allora lì alzo le mani, però è un gestionale su barra survival dove semplicemente voi dovete evitare che la vostra città crepi malissimo di freddo, perché vivete in un diciamo un setting post-apocalittico dove la glaciazione ormai si è mangiata tutto, e quindi attraverso la raccolta di risorse, le varie tecnologie e strutture potete costruire, dovete fare in modo di evitare di far crepare tutti. E è stronzo perché ha vari eventi che possono triggerarsi, c'è tutta una questione politica dove devi scegliere che direzione va a prendere alla società che stai di fatto ricostruendo, e in base a quello la popolazione reagisce. C'è l'umore, c'è chi si incazza, chi muore proprio, quindi inizia a perdere sempre più forza lavoro. E al centro c'è questa fornace che di fatto ti procura il calore. Se quella fornace si spegne,
game over,
è finita la partita. Quindi hai un tot di giorni per evitare, perché poi una certa arriverà un super cataclisma e tu ti devi far trovare pronto per superare quella fase lì. Se ci riesci, diciamo, finisci la campagna a base. Poi ci sono altri scenari secondari dove ti fa fare altre cose, però quella principale è questa qua. Se volete provarlo, io ho trovato abbastanza figo, perché effettivamente senti il peso delle scelte che fai, proprio a livello strategico, cioè se fai una cazzata qua la paghi, la gente muore, e quindi ti senti, diciamo, responsabile del loro destino.
Figo. Se siete tra quelli che riscattano qualunque cosa esce anche sull'Epic Game Store perché tanto è gratis, dovreste averlo già in libreria, questo come consiglio aggiuntivo. Sì, sì. Ok, io invece vi torno con la rubrica vi consiglio roba che non ho ancora giocato, che però è una cosa un pochino più particolare. Si chiama The Making of Karateka, è a tutti gli effetti un documentario sul Making of di Karateka, il primo gioco di Jordan Mechner, se non ricordo male, dove
No,
Prince of Persia è venuto dopo.
No, quello è dopo.
Mi sembra che sia il primo. Dove però durante il documentario potete anche giocare tutti i vari prototipi, tutti i vari titoli, anche i remake che hanno fatto. Puoi giocare con il video che lui aveva ripreso di suo padre e suo fratello per fare il rotoscoping e quindi avere quelle animazioni pazzesche che aveva anche questo titolo, e poi sovrapporre piano piano i vari layer della pixel art e quant'altro. Non è in sconto, costa 19,50. È un titolo veramente, veramente super interessante se siete un po' interessati nella storia dei videogiochi. Se prima di acquistarlo volete saperne molto di più, i ragazzi di Outcast, ma vi metto poi il link nella descrizione, hanno fatto una puntata ad agosto, se non ricordo male inizio settembre, dove parlavano di questo ed erano Delu e Joe Pep, che quindi potrebbe aiutarvi a capire un pochino meglio di che cosa si tratta. E questo è quanto, 2 ore pulite di diretta, quasi.
Bravissimi.
Siamo bravissimi, siamo stati super rapidi, precisi. Al bacio. La registrazione non ha neanche le voci scorreggianti. Perfetto. Meraviglioso. Ci ho detto, quindi Vabbè, vi invitiamo come al solito, i like, i commenti, venite a farci sapere se non volete entrare nel gruppo, diteci nei commenti insomma cosa ne pensate della VR, cosa ne pensate, insomma di tutto quello che abbiamo parlato in questa puntata. Noi siamo sempre aperti a qualunque discorso e boh, basta, ci sentiamo la settimana prossima, giusto?
Ah sì.
Eh sì, va bene. Ciao a tutti ragazzi e buonanotte.
Ciao.
Ciao ciao.